poi ne abbiamo discusso e abbiamo trovato molto volentieri il posto di poterlo organizzare assieme con gli amici del San Raffaele. Io posso dire semplicemente che mi fa molto piacere che questo clima, la costanza del cinema, l'allegoria, se non ci chiamo a portarlo in casa della cultura, a portarlo con uno stile, un teatro profondamente con la tua cosa impianto, la filosofia del cinema, quindi francamente, è proprio ciò che mastichiamo tutti i giorni e siamo contenti di offrire quel tipo di proposta. Quest'anno, come dire, ogni anno cerchiamo di indicare un focus tematico. Il focus tematico è stato scelto quello della giustizia, presenti mille possibili interpretazioni di interpretazione, ma mi è sembrato particolarmente azzeccato in casa, per sviluppare discussioni che cerchiamo sempre di accompagnare. L'ultima cosa che voglio aggiungere, ci sono di volta a ringraziare però chi ha lavorato in questo. Maria è davvero un'anima di tutta questa costruzione. Lo è stata, devo dire, nei 2 anni precedenti, lo è, quest'anno ha costruito pezzo pezzo il programma, l'ha proprio pensato, costruito, che non capite, devo ringraziarla, però a questo ringraziamento vorrei aggiungere anche, se non è presente qui, poi messo, come dire, in così semi clandestinità, però, come dire, bisogna ringraziare anche Roberto Mordaggi, che ha curato le edizioni precedenti, insomma, che ha accompagnato e costruito tutto questo percorso assieme a noi. Questa sera l'appuntamento prevede, oltre che di Maria, anche di Paolo Mereghetti. Paolo Mereghetti, presumo che molti, voi conoscono, uno più autorevole, qui ci siamo lavorati, sicuramente Mattia Senese, autorevolissimo critico cinematografico, mi fa particolarmente piacere poter iniziare in questo modo con Maria e con Mereghetti questo appuntamento. E chiudo la parola anche però, come dire, se dovevo fare
Allora, grazie Ferruccio, grazie a Casa della Cultura perché appunto questo è il terzo anno in cui siamo qui, siamo molto felici di essere qui anche questa volta e è una tradizione che speriamo si consolidi nel tempo. Questi sono un tipo di incontri, è un corso in realtà, un vero e proprio corso, voi riceverete alcuni contenuti che sono anche di metodo, specialmente questa sera, quindi si presume che cerchiamo di conferirvi alcuni, non dico formazione, come insegnamenti, perché è troppo, ma veramente cerchiamo di condividere con voi alcuni strumenti che abbiamo lavorato. E però appunto è anche un momento di discussione, quindi è nella tradizione di Casa della Cultura, per come io l'ho vissuta da utente, da simpatizzante, da amico negli anni, cioè. Poi c'è il tentativo di discutere sulle cose che si affrontano in maniera approfondita. Qui adesso il mio ruolo questa sera è quello di introdurre, diciamo, per portare il saluto alla facoltà che io presiedo, della facoltà di filosofia di San Raffaele, che organizza questo corso. Infatti questo è un corso dell'università, come vi dicevo, i nostri studenti presenti sono una trentina. Prendono i crediti, quelli che delle altre facoltà volessero chiedono una istruzione a Maria su come fare, e quest'anno per la prima volta appunto non sono io il titolare del corso, ma il titolare del corso è la professoressa Maria Russo, che quindi non si interventa ma tiene il corso, che mi sembrava semplicemente riconoscere una realtà. Il tema della giustizia, a me è piaciuta molto la scelta che si è fatta, concordata con Casa della Cultura, di chiamare il corso Giustizia per, parentesi, le immagini. Questo doppio senso è significativo, cioè c'è un tentativo che il cinema fa di parlare, di dire la giustizia, di mostrarla attraverso immagini e non attraverso teorie. Cioè, penso che nessun film mai cercherà di mettere in immagini, in scena, la teoria della giustizia di John Rawls. Penso che sarà un film molto, molto noioso. Tuttavia, un film che pensasse il tema dell'equità, magari perché il regista ha sentito parlare di John Rawls e lo facesse davvero cineasta, cioè appunto dimenticandosi completamente di John Rawls, ma pensando alla giustizia della concreta esperienza narrativa che è il cinema e nelle immagini che il cinema che costituiscono il cinema, sarebbe un gran servizio, comunque lo si ritrova, cioè i temi della filosofia politica sono nelle immagini molto più di quanto si pensi e senza bisogno che si faccia appunto citazioni di filosofi o altro. Però anche giustizia per le immagini, cioè quell'articolo lì sta anche a dire rendiamo giustizia a ciò che le immagini ci danno, ci fanno pensare, cioè a ciò che le tue immagini suscitano, non soltanto quello che cercano di dire, ma ciò che a noi risulta come la nostra reazione, che normalmente appunto è una forma di pensiero, di emozioni, prima con il Merghetti, perché il Merghetti esiste, cioè non è solo Carta, è qui, ma noi lo ringraziamo moltissimo, con il Merghetti dicevamo, ma voi filosofi, scherzosamente credo, a sbagliare per il cinema, pensate troppo, non avete più cuore, probabilmente ha anche ragione, ma l'idea sarebbe invece questa, cioè che anche diciamo, in un contesto filosofico ci si lasci provocare dalle immagini, quindi la giustizia per le immagini è riconoscere questo, anzitutto ci colpiscono, anzitutto arrivano alla pancia, suscitano forse un pensiero, ma il pensiero è interessante perché nasce da un'emozione, da una sensibilità, da un vissuto, da un'esperienza, la vicina è proprio un'esperienza fisica. Quindi se c'è un pensiero in qualche modo concreto, come abbiamo chiamato una nuova facoltà, ma vivo, è il pensiero suscitato dal cinema, perché è una cosa che condensa, come diceva anche Hitchcock, no? Condensa la vita in pochi passaggi, no? La vita senza le pause morte, senza i tempi morti, quindi consente quella densità dell'esperienza che non può non suscitare quel trauma, quella meraviglia che poi sollecita il pensiero. Quando il pensiero si dimentica di quella densità, di quella vivacità, di quella esperienza, ecco che la diventa astrazione e mera teoria. Quindi per me il cinema è non l'oggetto di un pensiero filosofico, ma l'anima di un inizio di pensiero che poi può diventare filosofico, letterario, cultura e così via. Non ho altro da dire, a questo punto anche Maria adesso spiegherà un po' il tema, non so se tu vuoi introdurre qualche aspetto tecnico del corso, allora lasciami soltanto ringraziare di nuovo Paolo Merghetti davvero perché è una bellissima occasione averlo qui con noi e lo ascolteremo molto perché poi avete notato che il titolo è provocatorio, cioè serve la filosofia a fare il critico del cinema?
No, a crearmi il
siccome mi aspettavo questa risposta, siamo molto contenti, ma appunto, dopo il no magari hai gli argomenti, ce li daranno, e poi noi non risponderemo perché Maria no, fa un'altra cosa.
Io faccio tutt'altro.
Per cui sarete voi a rispondere se volete a prendere l'intesa del critico o della filosofia o del cinema.
Sono una puntata di ciao tardi. No, qualche indicazione tecnica solo per i nostri studenti San Raffaele, ci siete, se ci siete alzate una mano, così vi vedo, non siete proprio 30, però ci siete. Allora, dettaglio importantissimo, siccome avete calcolato il 70% delle vostre presenze, ogni volta dovete firmare questo foglio che troverete qui sul tavolo. Adesso non c'è bisogno che insomma, facciate la fila, però prima di uscire firmatelo e così attestate la vostra presenza. Per quanto riguarda l'esame, che immagino sia la cosa che vi preoccupa di più, ci saranno delle date nella sessione estiva e autunnale sulle esami orali, dove voi presenterete una sequenza di un film che sceglierete voi, dovete analizzarlo attraverso uno dei quattro metodi di cui oggi parleremo e sul tema della giustizia. Per chi non riesce a presentarsi a queste due sessioni, nelle successive può mandarmi un paper di 7-8 pagine dove analizza un film, sempre con un metodo e sempre sul tema della giustizia, quindi vi consiglio di presentarvi a orale. Per tutti gli altri studenti che vengono da altre università, anche l'anno scorso con la statale abbiamo rilasciato i 3 crediti, dovete solo mandarmi una mail all'indirizzo russo.maria@hsr.it, quello vedrete scritto sul PowerPoint, non preoccupatevi, e vi mandate una mail e vi faccio fare l'attestato di frequenza per il riconoscimento dei crediti. Direi che non ci sono altri aspetti tecnici, lascio la parola a Il Merghetti.
Non vorrei avere responsabilità, perché prendete i crediti, io diciamo, sono assolutamente incapace e impreparato di fare le lezioni universitarie e accademiche, quindi dire, cercherò di chiacchierare e spero di dire qualcosa che abbia un po' di senso. Ho scelto questo titolo che apparentemente, no, anche non apparentemente, è un po' laterale rispetto al percorso filosofia e cinema, perché nonostante mi sia laureato in filosofia, mi considero fondamentalmente un critico e quindi faccio fatica a ragionare in termini filosofici, cerco di ragionare con dei termini più critici, ma adesso vedremo se ci porteranno da qualche parte. Tutto è cominciato al liceo, io l'ho fatto nei lontani anni 60 e il mio professore di filosofia in prima classico, allora dicevano di dire la quarta e quinta ginnasio, poi in prima classico si cominciava filosofia, non so se la prima lezione ma forse la seconda, ha cominciato a spiegarci che la filosofia era importante perché tutto è filosofia. Qualsiasi cosa, dal modo più semplice si è deciso di salire con un gradini a 1 a 2, si dietro una scelta che può portare, come dire, a delle spiegazioni di tipo filosofico, altre naturalmente più complesse sul bene e il male, le azioni, così, le scelte che uno fa. E devo dire che rimasi molto affascinato da quella lezione. Filosofia è stata la materia che forse mi appassionava di più con letteratura italiana durante il mio corso di studi liceale. E quando sono uscito ho avuto un po' di, come dire, degli sbandamenti perché non sapevo bene cosa avrei finito a fare. Mi sono iscritto a medicina e dopo due lezioni ho scoperto che non ero assolutamente un medico e dopo sono passato a studiare filosofia in statale. I miei professori si chiamavano Enzo Paci, Renato Cantoni, Mario Dal Pla, Rambaldi, storia dell'arte Annalisa Emiliani Dalai, di critica d'arte, Marco Rossi, l'italiano Sera Spinazzola. Devo dire che loro erano bravi, io ero uno studente che forse avrebbe potuto sfruttarli di più comunque. Io mi sono iscritto a filosofia, mi sono iscritto in università nel novembre del 68, erano anni non soltanto un po' turbolenti, ma anche anni dove si tentavano di fare delle cose nuove. In statale non esisteva neanche l'insegnamento di estetica, è arrivato dopo che mi sono laureato. Quindi, prima come me che cominciava a interessarsi di cinema, che amava il cinema, che cominciava a scrivere sulle riviste, era piuttosto complicato. Speravo di poter fare una tesi con il professor Spinazzola, letteratura italiana moderna e contemporanea, che forse qualcuno di voi ricorda, ha scritto un libro allora fondamentale che era Cinema e Pubblico, e però la forma mentis dell'Accademia non mi fece accettare la mia proposta di fare una tesi su Totò, e quindi cercai qualcun altro e trovai un'occasione d'oro. In storia dell'arte, Marco Rossi, professore di storia dell'arte, decide di fare un corso sperimentale di storia del cinema invitando Adelio Ferrero, che era uno dei critici fondatori, che aveva partecipato a Cinema Nuovo, alla rivista Cinema Nuovo, e poi mi sarebbe uscito per fare una rivista che si chiamava Cinema e Cinema, e fece un corso proprio di storia del cinema, a cui naturalmente partecipai con entusiasmo. E concordai la tesi con lui, una tesi sul periodo hollywoodiano di Orson Welles. Orson Welles allora era un regista su cui si discuteva molto perché era poco apprezzato, diciamo, dalla vecchia critica, era un regista barocco, non era un regista impegnato socialmente, però la giovane critica, allora io non sembrerebbe, non facevo parte della giovane critica, invece pensavamo che Orson Welles fosse uno dei nostri grandi maestri. E ho fatto questa tesi con molto entusiasmo, pubblicando, facendo conoscere in Italia per la prima volta, perché non conoscevo nessuno, io avevo avuto da degli studiosi americani il primo progetto che Welles aveva affrontato seriamente a Hollywood prima di Quarto Potere, che era cuore di tenebra, con la famosa introduzione in soggettiva, dei temi molto importanti. Faccio questa tesi che a Roche, che a Roche e a Ferrero piacciono molto, vado a discutere, avevo una media abbastanza alta, avevo più di 30, come facendo, allora le lodi valevano 3 punti quando si facevano le medie, avevo una media molto alta, non che pensassi molto, però teoricamente avrei dovuto avere come minimo un 110 lode. Invece Enzo Pacci, che era il mio correlatore, lo ricordo benissimo, quando rientrai dopo aver discusso la tesi, mi disse che la tesi era interessante, molto bella, ma non era sufficientemente filosofica e quindi mi laureai soltanto con 110, cosa che non mi ha assolutamente... non mi ha fatto nessun caldo né freddo teoricamente, forse i miei genitori speravano, non lo so. Comunque ho fatto poi una carriera da giornalista dove non ti chiedevano, anzi, essere già laureato era un titolo di merito. E però ho capito subito che tra me e la filosofia, tra quello che mi piaceva e pensavo di voler fare, cioè il lavoro del critico e la filosofia, c'era qualcosa che non andava. Certo, parlando prima con
Roberto
mi ha spiegato che le cose sono molto cambiate, che sono passati 40 anni praticamente da allora, quasi il mondo universitario e accademico è cambiato e si è aperto, però io ho sempre mantenuto un pochettino questa specie, questo ricordo, questa ferita un po' aperta, per cui tra me e la filosofia c'è qualcosa che non... meglio, tra la critica e la filosofia c'è qualcosa che non va. Certo, ogni tanto, vedete, anch'io butto lì una citazione tanto per dimostrare che ho studiato, e la notte nera dove tutte le mucche sono nere, cose di questo genere che fanno sempre il loro bel effetto. Ho anche scoperto che in fondo la posizione del critico l'aveva già perfettamente messa a punto Kant quando nella Critica del gusto parlava di questa validità universale del giudizio, che quando uno emette un giudizio estetico presuppone che sia un giudizio estetico che va bene per tutti, poi magari non è vero, si discute, però qualche cosa, qualche ricordo filosofico forse mi è rimasto, però devo dire che non mi sono mai accorto di essere un critico che veniva dalla filosofia. Era un critico che aveva visto tanti film, che aveva una storia di un certo tipo. Ero stato redattore con un direttore di una rivista che si chiamava Ombre Rosse. Capite tutti cosa, come dire, com'era l'attenzione. Allora tenevo per Bellocchio e non per Bertolucci, queste cose qua. Andavo a Piacenza a mangiare con Pier Giorgio Bellocchio, che era direttore dei Codelli Piacentini, il mio maestro allora si chiamava Goffredo Foffi, tanto per capire il mondo da cui vengo, diciamo, e che la politica era più importante della filosofia. Poi quando mi hanno chiesto di venire a parlare, io, dopo aver detto che non sapevo niente, ho accettato malamente, non dire inconsciamente, ho cercato di riflettere, ho cercato di capire dove e come la filosofia o i miei studi filosofici potevano aiutarmi a capire meglio i film. Certo, come dire, ci sono dei film che chiamano a gran voce la filosofia, sono dei film che sono filosofia. Ne ho scelto una piccolissima sequenza da uno che adesso vediamo, che vedremo. Ecco, dura un minuto e mezzo, così non mi giro perché la sua memoria, e capite benissimo come sia facile trovare il discorso filosofico. Sicuramente un regista che ha voluto usare le immagini per fare un discorso filosofico. Eppure quando ho visto per l'ennesima volta cercare una sequenza che potesse funzionare, questa sequenza, qual è stata la domanda che mi sono fatto? Perché se tutte le ossa si rompono, escluso quello che rimane lui, che teoricamente dovrebbe essere fragile come le altre, visto che fa parte dello stesso schema, che mi sono un po' vergognato di una roba del genere, nel senso che mi sembrava, come dire, un insulto quasi di lesa maestà pubblica, però non c'entrava assolutamente niente col discorso sulla scoperta della violenza, la nascita della violenza, il fatto che dentro di noi, ognuno di noi, a cominciare dai nostri antenati animali e scimmie, ci portiamo dentro una carica di aggressività che qui viene espressa in questa maniera bellissima, con questa musica bellissima. E invece il mio discorso era di tipo puramente di coerenza cinematografica e in qualche modo critica, perché quell'osso non si rompe, perché se si rompeva la scena sarebbe fermata immediatamente, evidentemente. Eppure c'è qualcosa in questo voler, come dire, stare lontano da quella riflessione più semplice che uno può fare, che quella che tutti hanno fatto, che anch'io ho fatto la prima volta che ho visto questo film, su cui ho pensato, per dire, che ci insegnava qualche cosa. E poi però, da critico, da persona che guarda i film e cerca di capire cosa vogliono dire, ecco che a questo punto mi sono chiesto perché, mi sono fatto questa domanda, che è una domanda, come dire, che sembra un po' imbarazzante, un po' da re nudo, e che però serve per capire soprattutto l'atteggiamento del critico, che in qualche modo deve fare a meno della filosofia, se vuole, deve fare a meno della capacità di impostare dei discorsi generali, e deve fare i conti con quello che sta avvenendo sullo schermo, con quello che sta avvenendo sequenza per sequenza, scena per scena, altrimenti, come dire, tradisce il suo compito, altrimenti rischia di confondere, di sfruttare il cinema. Ecco, una delle cose che mi ha sempre fatto un po' paura quando ho sentito ho letto degli articoli di filosofi anche alla moda che prendevano spunto magari da una scena e da quella scena facevano delle riflessioni straordinariamente intelligenti e accattivanti. Ecco, la cosa che ho sempre avuto, come dire, che ho sempre pensato era che il rischio era proprio questo, era quello di tagliare il film a propria immagine e somiglianza, prendere un pezzo, quello che mi serviva, per raccontare, per trovare un appoggio alla mia tesi. E quindi, vuol dire, e non affrontare, non avere il rispetto per l'opera nella sua compiutezza, nella sua totalità. Io penso che un film, come dire, abbia un inizio e abbia una fine. Poi delle volte il percorso è pessimo, l'inizio è scandaloso e il finale è ancora peggio, scandaloso non nel senso morale, ma nel senso, come dire, di valore estetico. Ecco. E però se uno non coinvolge, se non pensa tutta questa cosa nella sua complessità, rischia di perdere il senso del film, rischia di trovarsi di fronte a qualcosa che gli permetterà magari di fare dei discorsi straordinari, ma che non gli permette, non è la colpa di Kubrick, come dire, ha fatto un film che dura più di 2 ore per raccontarci tante cose, ma era un piccolo esempio rispetto a quella scena. Peccato, per esempio, questo di sfruttare alcune situazioni, magari mettere alcune situazioni in un film per dimostrare che si è molto bravi, molto intelligenti, che si sa riflettere su quello che avviene, che per esempio un genio come Charlie Chaplin non usava. E adesso vi faccio vedere perché. Cioè abbiamo preso un'altra scena, la più famosa di tempi moderni, e però, come dire, guardatela fino alla fine e poi vi spiego quello che volevo dire. Della catena di montaggio non poteva trovare una rappresentazione migliore in tempi moderni. L'uomo mangiato dalla macchina, che è completamente alienato, che perde totalmente la sua identità, che diventa soltanto una funzione. C'è tutto in questa scena. Però Chaplin non si ferma a quest'idea straordinaria. Come dire, continua, chiude questo discorso che poteva essere una specie di manifesto sulla necessità di ribellarsi a queste macchine con una gag, quella che è talmente compresa, è diventata talmente, si identifica talmente tanto col suo lavoro, con lo studio di bullone, quando passa una signora che ha sul prosperoso petto 2 bottoni che gli ricordano i bulloni, vuole cominciare a intiamandare anche lei. Perché ho portato questo esempio? Però perché, come dire, il film spesso inserisce una serie di situazioni e di idee e di ragionamenti e di messaggi all'interno di un discorso più grande, più ampio. E è questo quello che forse un critico deve ricordarsi di fare. E cioè deve cercare di spiegare un film nella sua totalità. Questo è come se Chaplin volesse ricordarsi, certo, conosco la situazione disumana della catena di montaggio, so benissimo com'è la situazione, diciamo, nell'America di quegli anni, eppure sono anche un comico, e queste cose sono capaci di trasformare, di dargli poi una chiusura, uno spunto, un'idea che mi permette di riportare il pubblico dalla mia parte e non farlo perdere e non fargli seguire soltanto, come succede in un'altra scena dei tempi moderni, lui che ha una bandiera rossa che sta inseguendo un camion da cui è caduta e la gente lo scambia invece per il capo dei manifestanti. Il film Tempi Moderni, cioè, è tutto pieno di queste situazioni, di situazioni che aprono lo spettatore su un discorso più ampio, diciamo politico ma anche filosofico, perché poi, come dire, la scena che c'è quasi subito dopo, dove lui viene preso come cavia per questa macchina che non fa perdere tempo, che gli permette di mangiare mentre continua a chiudere i bulloni, è assolutamente esilarante e drammatica nello stesso tempo, perché adesso che stiamo ritrovando, inventando robot che prendono il posto dell'uomo, certe cose tornano immediatamente di attualità. Lui questo film l'ha fatto all'inizio degli anni 30, quindi potete immaginarvi come vedeva le cose prima e meglio di noi. E però quello che voglio, come dire, quello che rivendico di fronte a chi fa dei discorsi parziali su un film è la necessità di introdurre all'interno un discorso generale, globale, che tenga conto di tutto il percorso cinematografico, che non si limiti a queste cose. Se c'è, tra virgolette, un nemico di questo tipo di cinema, si chiama Slavoj Žižek, che è un genio, che è assolutamente una persona straordinaria. Quando leggo le sue cose, dire, ammiro la capacità che ha di raccontare, di leggere le cose, però è anche vero che legge quello che vuole lui. Il film non c'è più di fronte alle sue cose. Ha fatto una serie di film anche divertenti, però erano troppo lunghi. Ho scelto il prossimamente di un film, di un suo film, dove ci sono dei piccoli estratti che fanno capire il modo con cui Žižek fa filosofia sui film, che secondo me è il modo peggiore che possa essere. La vita perversa al cinema e il film.
The energy is not simply imposed on ourselves.
We
can very enjoy our ideology. We are not being carried something which simply concerns the fragile psychology of a historical person or Travis in taxi driver is. It has something to do with ideology. We should ask what role does the iceberg keeping the ship play in the development of the love story? The tragedy of our predicament when we are within ideology is that when we think that we escape it into our dreams, at that point we are within ideology. I may be freezing to death, but we never get rid of it. All the ice in the world cannot kill a true idea.
Da una parte sottolinea il valore ideologico di questo per la scena, dall'altra parte la cosa divertente è che poi lui stesso finisce per essere, per arrendersi di fronte al fascino dei film, a cui sente il dovere di vestirsi come Travis Bickle, un taxi driver, e rifare la sua stanzetta e di rifare la scena dove DiCaprio annega nel ghiaccio lasciando in vita Kate Winslet in Titanic. Come dire, è questa la cosa. Quando lui scrive mi piace meno, nel senso che il film sparisce davanti ai suoi occhi, cioè, prende una scena e la usa per i propri ragionamenti. la usa per il modo con cui può servire a spiegare quello che poi gli interessa, cioè che tipo di ideologia attraversa il cinema classico e cose di questo genere. E però poi alla fine sparisce il film, che rientra, però il film è più forte, e rientra dalla finestra, rientra dal fatto che anche lui in qualche modo finisce per cedere a questo fascino. Forse la cosa divertente sarebbe se si mettesse a riflettere su queste cose e non tanto sulle analisi ideologiche. A questo punto, come dire, dopo aver detto quello che forse non è critico, dovrei dire che cos'è un critico. E perché in fondo critica la filosofia in questo modo, o almeno questo tipo di approccio alla filosofia. Sicuramente io penso che un critico sia qualcuno che abbia un po' meno certezze di Žižek. Sicuramente, almeno spero, sia qualcuno che abbia molto meno narcisismo. Certo, abbiamo degli esempi di critici narcisi che si facevano precedere dalla voce, la nuova immagine arrivava dopo, tutta fuori sincrono, però questi sono piccole gag comprensibili che dovute probabilmente al mezzo televisivo e non alla pratica critica. Sicuramente il critico è qualcuno che ha il coraggio di affrontare un film e di dargli un giudizio che in qualche modo va contro anche l'opinione corrente, che fa fatica, che fa i conti con quello che il pubblico forse apprezza, e qualcuno, come dire, che forse gli studi filosofici che ha fatto gli sono serviti per trovare la forza e il coraggio di affrontare, come dire, una guerra un pochettino da solo. Certo, qualche volta queste cose non fanno piacere a chi fa cinema. Se qualcuno di voi si ricorda Pranzo della Domenica dei Fratelli Vanzina, dove Massimo Bini fa l'avvocato, è la storia, diciamo, di una famiglia che si ritrova ogni domenica a fare dei pranzi con la vecchia madre che era Randi. E il film racconta chi sono i vari personaggi, cosa fanno. Massimo Bini, che è il marito, mi sembra di Galatea Ranzi, però non mi ricordo bene, fa l'avvocato e vediamo per 5 minuti nel suo studio. A un certo momento io, un avvocato divorzista, entro dentro una signora che deve divorziare e il marito si chiama Mereghetti e la battuta di Dini a Mereghetti ti facciamo un culo così. Qualcun altro ha messo dei nomi ben critici direttamente sulle lapidi, Vito Brass ne ha messi 2 o 3 di critici, scende, passano al cimitero e si vengono i nomi di alcuni critici. Come dire, succede, però a questo qui sono le colpe che fanno, che i critici devono affrontare. Sicuramente il critico è qualcos'altro, è qualcuno che non cerca di fare. Stavo dicendo, non vuole fare filosofia, perché il rischio del critico è proprio questo. E almeno dal mio punto di vista, il rischio del critico è quello in qualche modo di prendere un film come spunto per un altro ragionamento, per un ragionamento più alto. Delle volte sono importanti questi discorsi, ci sono dei critici che sono capaci di fare una cosa di questo genere, non Žižek. Serge Daniel, per esempio, era un critico che era capace in qualsiasi recensione, anche la più banale, di spiegare perché, di spiegare come il giudizio di quel film si entrava all'interno di un giudizio più grande, di un discorso più grande, perché la sua idea di cinema, e uno leggendolo si confrontava con questa idea di cinema. Però avevi sempre l'impressione che quello che dicesse fosse ancorato alle immagini, partiva da tutte le immagini, non da una situazione e basta, non da uno spunto che poteva essere divertente. Come dire, ogni tanto uno legge delle recensioni dove si vede, dove c'è una piccola scena che diventa improvvisamente, come dire, giustifica tutto, spiega immediatamente tutto il film. Siccome quella scena è, secondo quello che scrive, è sbagliata o indicativa di qualcosa, tutto il film deve essere sbagliato allo stesso modo. Ecco, questo è uno dei grandi rischi, dei grandi rischi di chi ogni tanto ha usato la filosofia per dimostrare come era intelligente, come era bravo. Non parlo naturalmente delle persone presenti, parlo di chi ho letto Žižek, che è uno che queste cose le fa spesso, come dire, prende il film e come li disseziona, tira fuori quello che gli serve e le fa, lo usa per fare un discorso. Il critico è un altro tipo di persona, è una persona, come dire, che deve essere, deve avere il coraggio della propria solitudine. Quest'anno è uscito questo libro che si chiama Elogio della critica, l'ha scritto Scott, che è uno dei critici di punta del New York Times. È lungo, 224 pagine, e tanto per fare spoiler, alla fine 244 pagine, non 24, 244 pagine, non arriva a niente, non arriva a trovare una definizione della critica, perché la critica è importante. Nel senso che per tutte queste pagine ha raccontato come i critici spesso hanno avuto un'immagine negativa, sono stati presi in giro, se non di peggio, da fiori intellettuali, e che però alla fine uno si trova da solo con se stesso. Alla fine, per citare una pagina del suo libro, il critico lavora in una condizione di isolamento, con un profondo e a volte sgradevole, per quanto talvolta autoesaltante, senso di idiosincrasia, di diversità da qualsiasi persona. Eppure al contempo il critico prova a parlare, in un certo senso, prova a parlare a, in un certo senso, a nome di qualsiasi altra persona, e dunque sente necessario proclamare, come se fosse messo in dubbio, una comunità umana. E questo, secondo me, è quello, come dire, che la filosofia ha fatto, che gli studi filosofici che affrontano la vicina fanno fatica a capire, e cioè lo sforzo, la fatica che c'è dentro il lavoro del critico. E forse non è un caso che la miglior rappresentazione del critico al cinema non l'abbia fatta un film, ma un cartone animato, che adesso vi faccio vedere.
Poi c'è una, è uscita la sua recensione.
Per motivarsi la professione del critico è facile. Restiamo molto poco, pur approfittando del grande potere che abbiamo su coloro che sottopongono il proprio lavoro al nostro giudizio. Prosperiamo grazie alle recensioni negative che sono uno spasso da scrivere e da leggere. Ma la triste realtà a cui ci dobbiamo rassegnare è che nel grande disegno delle cose anche l'opera più mediocre ha molta più anima del nostro giudizio che la definisce tale. Ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa gli sia davvero. Ad esempio, nello scoprire e difendere il nuovo. Il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni. Al nuovo servono i sostenitori. Ieri sera mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo, un pasto straordinario di provenienza assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cena sia il sorteggio ci abbiano messo in crisi le mie convinzioni sull'alta cucina e al rifiuto riduttivo, hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere. In passato non ho fatto mistero del mio sdegno per il famoso motto dello chef Russo: chiunque può cucinare. Ma ora, soltanto ora, comprendo appieno ciò che egli intendesse dire. Non tutti possono diventare dei grandi artisti, ma un grande artista può celarsi in chiunque. È difficile immaginare origini più umili di quelle del genio di una guida del ristorante Gusto, e che, secondo l'opinione di chi scrive, è niente di meno che il miglior chef di tutta la Francia. Tornerò presto al ristorante Gusto, di cui non sarò mai sazio.
Se pensate che parlava di un topo, come dire, capite anche il senso, è la tattoo di, della Pixar, no, della Disney, non della Pixar, scusate, della tattoo. Ecco, c'è qualcosa in questo scherzo, naturalmente, chi fa cinema ama molto dire che i critici spesso si compiacciono delle recensioni negative, cose di questo genere. Evidentemente è uno dei tanti luoghi comuni difficili da sfatare. Però c'è qualcosa in questo discorso che è importante, è la capacità di avere il coraggio di difendere, di schierarsi dalla parte del nuovo e delle novità. E per farlo, un critico, secondo me, deve, come dire, non deve mai abdicare al proprio ruolo, il proprio ruolo morale. Le immagini hanno una loro moralità, le immagini non sono identiche le une alle altre, le immagini raccontano il mondo in un certo modo, come vuole il regista, come vuole chi fa il cinema, e queste immagini e questo modo di raccontare il cinema è quello che un critico dovrebbe essere capace di tenere presente. Qui forse un po' di filosofia c'entra, il ritorno proprio a un valore, come dire, la moralità estetica, la moralità del modo con cui metto la macchina da presa. Tutti conoscerete forse la battuta di Godard che è un carrello, è una questione di morale. Vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma vuol dire anche tutto. È proprio questo, la frase probabilmente nasce dal famoso scandalo del film di Capò. Ho cercato quella scena e non l'ho trovata. Forse qualcuno di voi se lo ricorda. Capò era un film degli anni 50 di Gillo Pontecorvo che era conta quello che succede all'interno di un campo di concentramento femminile. A un certo momento c'è una di queste donne che vengono scelte, queste prigioniere che vengono scelte per fare il capo, cioè per guidare le altre prigioniere in cambio di una condizione leggermente migliore, che non ce la fa più, non regge più questa situazione e decide di ammazzarsi, si butta contro il filo spinato elettrificato che delimita il campo. C'è questa scena vista dall'esterno del filo spinato dove Emanuele Rivà si butta e muore, fulminata. Questa scena fece scatenare la rabbia di quello che allora era soltanto un critico e poi sarebbe diventato un regista, che si chiamava Jacques Rivette, perché sosteneva, e questa ha aperto dibattiti di tutti i tipi, perché sosteneva che Gillo Pontecorvo, invece di avere il coraggio, il pudore di raccontare questa morte, per dire che è, per dire un giudizio, ha cercato di abbellire questa inquadratura con una piccolissima, dicevo, travi, un piccolo carrello, per arrivare a inquadrare meglio la mano, non arrivare. Muore praticamente così, con questa mano, come se cercasse di difendersi da quella cosa che lei stessa sta facendo. E questa scena a Rivette sembrò la dimostrazione di quello che non bisogna assolutamente fare al cinema, cioè cercare di fare spettacolo su qualcosa che non è spettacolo, che è la morte. È un dibattito che in Francia, come dire, ha appassionato a lungo, in Italia un po' meno, perché noi dovevamo difendere Pontecorvo, un dibattito che è tornato fuori per La vita bella di Benigni. Qualcuno ricordava come Benigni potesse dare l'impressione di voler sminuire la tragedia dell'Olocausto trasformandola in qualche modo in farsa. Io non sono convinto, però sono convinto del discorso di Rivette, e cioè che la moralità delle immagini è l'unico vero discrimine, io lo dico critico, potete chiamarlo segreto filosofico, che deve guidare chi guarda il film, e cioè come quelle immagini ci restituiscono quello che vorrebbero raccontare. Siamo cresciuti, io e spero un po' anche voi, attraverso un cinema che negava completamente l'importanza di della presenza del registro, il registro e la macchina da presa dovevano essere qualcosa di assolutamente invisibile, dovevano identificarsi con l'occhio dello spettatore. E qui, come dire, anche qui naturalmente c'è un problema di morale, cosa faccio vedere allo spettatore, ma da quando il cinema, e parlo della grande rivoluzione del Nuremberg in poi, diciamo degli anni 50 in poi, si è liberato da questo obbligo, ha cercato di rivendicare un spazio, un luogo molto personali, dove il regista scendeva in primo piano, in campo, per dimostrare, attento, ti faccio vedere queste cose, non altre, perché sono fatto così, perché sono bravo così. Ecco che a questo punto il discorso della morale, il discorso della morale delle immagini, torna con una forza sempre più violenta e più forte. Forse, all'inizio citavo Kant, dicevo quella del giudizio universale, quando il giudizio estetico rimanda a una visione del mondo, del cinema, ma anche del mondo, che uno dovrebbe avere in qualche modo presente. Poi deve dimenticarla, poi deve metterla da parte per fare il conto con quello che si trova. Ma dietro, forse alla fine, un po' di visione del mondo, di filosofia del mondo, dovrebbe averla, altrimenti rischia di, appunto, fare quello che a Rivet sembrava inconcepibile, e cioè trasformare una scena in qualcosa di abietto. Il titolo su che di cinema si chiamava Capo o dell'abiezione.
Fortuna che Gigi si è occupato anche di psicanalisi, almeno dividiamo le colpe con gli psicanalisti, non è solo colpa di noi filosofi.
No, la canna a volte
è esatto, certo, fantastico. Bene. Intanto ci siamo già tolti, sono già discolpati. Però appunto, come dicevamo prima, io non mi occupo di rispondere alle provocazioni del Mereghetto, perché non mi permetterei mai, ma la mia lezione sarà molto più noiosa di quella di Paolo, perché è una lezione didattica. In questa lezione vogliamo presentarvi quattro metodi di analisi filosofica del film e anche che cosa la filosofia ha detto del cinema. Infatti c'è il tuo amico Zizek proprio nell'immagine in alto. E anzitutto credo sia necessario distinguere due questioni. La prima è la domanda: la filosofia può occuparsi di cinema? Cioè, se la filosofia è autorizzata a occuparsi di cinema come suo oggetto di indagine. E questa è certamente una delle possibili applicazioni della filosofia. Prima Alberto parlava di pensiero concreto, non sarebbe, facciamo filosofia applicata, e il cinema è sicuramente una di queste applicazioni. Oltretutto, la filosofia si è sempre occupata dell'analisi critica di prodotti artistici e culturali, in particolar modo col ramo dell'estetica. Però non mi soffermerei troppo sulla legittimità di questa domanda, perché spero che, insomma, in questi incontri potremo dimostrare che la filosofia può dialogare in modo molto ricco e costruttivo con altre discipline che appunto si occupano delle opere cinematografiche, come può essere appunto la critica. È anche per questo che i nostri incontri sono sempre costruiti come un dialogo tra chi si occupa di filosofia, talvolta anche proprio un filosofo, non solo uno studioso di filosofia, e chi invece è un critico cinematografico o si occupa di cinema, nel senso che proprio lo fa anche il cinema, come sarà ad esempio nel prossimo incontro. Ma c'è una seconda questione che io ritengo ancora più interessante, della domanda se il cinema possa fare filosofia. Ovviamente intendiamo un certo tipo di cinema, non intendiamo che i blockbuster necessariamente possano fare cinema, anche se alcuni dei nostri metodi rivalutano anche quel tipo di operazioni. La domanda è se un certo tipo di cinema possa avere una capacità argomentativa filosofica originale. Quindi in questo corso non parleremo solo di filosofia del cinema, ma anche di cinema che fa filosofia. E su questo tema il dibattito è davvero molto complesso. Io riporterò una ricostruzione molto rapida che fa Enrico Terrone, un testo secondo me molto utile, si chiama Filosofia del film, se lo potete recuperare, e sostanzialmente individua tre grandi posizioni che si possono avere rispetto a questa domanda: il cinema può fare filosofia, che sono gli scettici, coloro che credono che appunto il cinema non abbia una sua capacità argomentativa filosofica originale, e coloro che a questo dubbio scettico contrappongono una risposta iperbolica: sì, il cinema ha un suo modo di fare filosofia in modo originale, e coloro che invece contrappongono una risposta dialettica, cioè il cinema talvolta può rappresentare correttamente delle tesi filosofiche. Il primo gruppo sono quelli appunto della risposta scettica, come autore abbiamo Bruce Russell, Murray Smith e Pasley Livingstone, e ritengono che un film certamente possa avere una rilevanza filosofica, nel senso che può trattare di un tema filosofico, ma non può fare filosofia proprio in quanto film. E questo perché nel cinema viene sempre raccontata una storia specifica. Questo è molto lontano dalle tesi generali della filosofia, che invece appunto hanno come ambizione addirittura l'universalità. Spesso i film utilizzano un linguaggio metaforico, ovviamente questi sono tutti autori cosiddetti filosofi analitici, che quindi non apprezzano sicuramente anche il modo di fare filosofia della filosofia continentale, che invece utilizza abbondantemente il linguaggio metaforico, e appunto ritengono che non utilizzino delle argomentazioni cristalline come invece i filosofi del linguaggio. Secondo questi autori, quello che mancherebbe all'interno del film non sarebbe tanto una tesi, cioè una posizione, perché ogni film prende posizione su un tema. Quello che mancherebbe in un film sono gli argomenti a sostegno di questa tesi. Addirittura, secondo Livingstone, qualsiasi tesi esposta in un'opera cinematografica potrebbe essere sicuramente meglio parafrasata da una tesi filosofica. Ovviamente questa non è la nostra posizione, e altri filosofi analitici non ci stanno a questa riduzione del cinema, autori come Stanley Cavell e Steven Mullall, che invece appunto offrono una risposta iperbolica. Il cinema assolutamente può fare filosofia, e di più diciamo l'aspetto più provocatorio di questi autori è che pensano che questa filosofia non vada ricercata nei film d'autore, ma piuttosto nei generi commerciali di Hollywood, la commedia e il melodramma nel caso di Stanley Cavell e la fantascienza, l'horror e l'action nel caso di Steven Mullall. Qui vediamo uno dei testi di Cavell, Pursuit of Happiness, the Hollywood Comedy of Remarriage del 1981, l'altro testo in cui si occupa di queste cose si intitola Congesting Tears, the Melodrama of the Unknown Woman del 1996, e in questi testi Cavell ragiona sulla commedia del rimatrimonio, cioè di quel tipo di commedia dove i protagonisti, dopo tutta una serie di peripezie in cui si lasciano, si perdono, eccetera, alla fine tornano insieme. E per Cavell questo è un tema filosofico importante, che tra l'altro è stato spesso tralasciato dalla filosofia tradizionale, perché dice Cavell, per essere molto semplici, è inevitabile che questi personaggi ragionino sull'idea stessa del matrimonio e soprattutto su che cosa significhi essere una coppia. Per Cavell questo è un tema essenziale, perché è solo all'interno della coppia che il soggetto esce dal proprio isolamento e comincia a costruire la propria identità personale in dialettica con l'altro, e la coppia in questo senso viene anche vista come una sorta di cellula stessa della società. Diversamente, Mullall, abbiamo visto, si concentra sui film di fantascienza, action e horror, perché si concentra maggiormente sul rapporto che si può installare tra una soggettività mente e la sua incarnazione in una realtà corporea. Per questo la fantascienza, per questo l'horror, il nome solo Alien chiaramente ci fa capire come questa saga ragioni proprio sul rapporto tra la mente e la corporeità. Inoltre, un'altra ipotesi interessante di Mullall è che il cinema riesca a fare una cosa che fa anche la filosofia, cioè come la filosofia fa un discorso metafilosofico, anche il cinema riesce a fare un discorso metacinematografico, perché ci sono moltissimi film che ci parlano del cinema e dello sguardo del cinema, per citarne solo alcuni, 8 e mezzo, dove anche lì il critico non fa una bella fine, se ce lo ricordiamo, La finestra sul cortile, dove appunto si parla dello sguardo cinematografico, più recentissimo, secondo me sottovalutato, magari Berghetti non pensa, però A Vicenza dei fratelli Coen, ci sono moltissimi titoli, in questo senso La rosa purpurea dei cari di Woody Allen e via dicendo. Quindi il cinema riesce anche a ragionare sul proprio linguaggio. Poi ci sono anche due filosofi con un approccio un po' più continentale, per cui ci vedete il nostro amico Slavoj Žižek, che mi sembra giusto citare, non perché Žižek mi stia particolarmente simpatico, anche se adesso so che è un inglese migliore del suo, e quindi sono molto felice di simpatico per aver dato questa morte di autostima. Gilles è ovviamente uno degli autori più famosi, insomma, che si è occupato di cinema da filosofo, in particolar modo si è occupato di due testi, l'immagine in movimento e l'immagine tempo, quindi citiamo solo per, diciamo, dovere di cronaca. Nello specifico, secondo Deleuze, il cinema è in grado di fare un discorso filosofico sull'immagine. E infatti lui che cosa fa? Classifica le varie immagini cinematografiche, poi le associa anche ovviamente a degli autori, in base agli stati mentali che vengono messi in scena. Per cui, per esempio, nell'immagine in movimento, che è un testo del 1983, Deleuze tratta degli stati mentali della percezione, della reattività emotiva, dell'azione che segue da una deliberazione razionale, a queste corrispondono alcune immagini che lui chiama immagini trattino, perché i nostri contemporanei piacciono un sacco usare i trattini, sono le immagini di percezione, le immagini affezione e le immaginazione. Ma queste vabbè, vengono arricchite ovviamente da altri tipi di immagine, e nel 1985 l'immagine tempo Deleuze ragiona anche su stati mentali che non avvengono nel presente, ma avvengono nel campo del passato, e ragiona sulle immagini del ricordo, le cosiddette immagini cristallo, e le immagini che invece vanno nel mondo del possibile, che sono le cosiddette potenze del falso. Noi non useremo tantissimo questi autori, però mi sembrava giusto richiamarli solamente per raccontare anche come appunto la storia della filosofia abbia parlato del cinema. Gigi, diciamo il meno possibile, così non facciamo arrabbiare Paolo. È vero che effettivamente un po' ci appiccica quello che è più buono, su questo siamo assolutamente d'accordo. Infatti prende la teoria lacaniana e la butta, getta sul cinema, dicendo sostanzialmente che il cinema è in grado di rappresentare il terzo registro dopo il simbolico immaginario di Lacan, cioè quello del reale, no? Ciò traumatico che si nasconde dietro la realtà, è proprio la dialettica tra i tentativi di nascondere questo nocciolo traumatico innominabile ma che ci condiziona in tutto, e appunto l'ideologico costituisce un po' l'anima del cinema. E appunto il suo documentario visivo forse più importante è proprio la guida The Pervert's Guide to Cinema and The Pervert's Guide to Ideology, che Paolo ci ha fatto vedere. E tra l'altro, prima citavi Charlie Chaplin, mi stravolge completamente il film di Chaplin, anche gli Happy End, riesce a trasformarli in qualcosa di estremamente inquietante. Però se volete divertire e volete sentirvi migliori come lingua inglese, guardate anche voi. Poi Enrico Terrone classifica una serie di autori che potremmo dire forniscono appunto una risposta dialettica a questo dialettico. Uno di questi è uno dei nostri autori preferiti che citeremo in questo corso, che è Thomas Wartenberg. Roberto Mordacci si è occupato della edizione italiana di un suo libro, Thinking on Screen, Monica Paglierini si è occupata della traduzione vera e propria, e quindi vi ringraziamo molto per questo apporto importante. Thomas Wartenberg che cosa pensa? Beh, lui pensa che il cinema talvolta, ovviamente non sempre, è in grado di rappresentare una teoria filosofica in modo ancora più vivido ed efficace della teoria filosofica di partenza. E come vedete qui ho citato altri autori, Damien Cox e Michael Levine, anche loro ritengono una cosa simile, dicono il cinema rispetto al filosofare canonico ha anche la capacità di fare che cosa? Di suscitare un coinvolgimento morale e affettivo che invece la teoria filosofica nuda e cruda non sarebbe in grado di provocare, quindi forse abbiamo ancora un cuore anche noi filosofi. Questa ovviamente è una ricostruzione davvero molto rapida, ma è solo per farvi vedere quanti autori appunto poi si sono occupati di cinema. Sicuramente appunto è vero che il mondo accademico filosofico non sempre apprezza il fatto di occuparsi di cinema, però effettivamente negli ultimi anni ci sono delle aperture molto importanti e io credo che anche questo corso lo sia, infatti davvero sono molto contenta che questo corso stia continuando. Quando abbiamo deciso di creare questo corso di filosofia del cinema, ovviamente abbiamo pensato che valesse la pena considerare l'oggetto cinema per un'indagine filosofica, per fare filosofia applicata su uno dei discorsi più potenti della nostra contemporaneità, però abbiamo preso anche sul serio il fatto che il cinema alla fine è il luogo di elaborazione per eccellenza del nostro pensiero, su tantissime cose, sul tempo, sul futuro, sulla natura umana, sulla libertà, sulle utopie, sulle distopie. Abbiamo appena concluso un corso a Cesano Maderno proprio sulla rappresentazione al cinema di utopie, distopie, retrotopie e via dicendo, sulle contraddizioni sociali e in generale proprio sui temi più urgenti, e per cui può dare un contributo davvero originale al dibattito filosofico attuale. Ed è proprio con questa convinzione che abbiamo elaborato questi quattro metodi di analisi filosofica dei film e li abbiamo raccolti in un agile manuale, che è agile, vero? Bellissimo. E che offre anche delle esemplificazioni. Questa è la copertina del nostro manuale, ovviamente per i nostri studenti è obbligatorio leggerlo, per tutti gli altri no, quindi potete farne a meno, però se volete è un libro molto, molto interessante, perché abbiamo elaborato questi quattro metodi da quattro nostri docenti ordinari e poi ci sono vari saggi. Io faccio un'applicazione di questi quattro metodi su 8 e mezzo di Federico Fellini, il dottor Moretti lo fa su The Hateful Eight di Quentin Tarantino, Raffaele Ariano sulla Rosa Orchidea, il professor Francesco Valarussa sul Settimo Sigillo di Bergman. Non avrete modo di conoscere tutti questi autori nel corso dei prossimi incontri. E ovviamente mi sembra opportuno fare una precisazione: la filosofia in questo senso non ha un atteggiamento ingenuo nei confronti dell'opera cinematografica, cioè sa che la specificità del cinema non risiede nel testo scritto, la cosiddetta sceneggiatura o nella trama, cioè non tratta l'opera cinematografica come se fosse un romanzo, anche perché a eccezione di alcuni casi, ma forse neanche quelli, non è un monologo ben scritto a farci piacere un film, a renderlo particolarmente profondo. La specificità del cinema risiede proprio nell'immagine. Prima tu parlavi anche della moralità, no? Di questa immagine, dall'avvento del sonoro in poi, proprio nella combinazione tra queste immagini e i suoni. È chiaro che, come tutte le opere artistiche, il cinema ha un suo preciso linguaggio, necessita di strumenti adeguati per poter essere codificato, e noi riteniamo che la filosofia possa essere uno di questi strumenti, non il più privilegiato necessariamente, quindi colgo chiaramente la provocazione di Paola come corretta, ma lungi dall'esaurire l'analisi che potrebbero offrire altre discipline e la critica cinematografica, anzitutto pensiamo che la filosofia possa essere un pensiero analitico critico che può aiutare a cogliere alcuni orizzonti di senso all'interno della pellicola. Soprattutto quello che noi cercheremo di fare è quello di evidenziare le strutture argomentative del discorso filosofico. Ed ecco i nostri quattro metodi di analisi filosofica. Il primo, la filosofia dell'immagine filmica, che principalmente si concentra intorno all'immagine, che cosa sono le immagini in movimento, da un punto di vista proprio ontologico. Secondo metodo, la filosofia filmica, ruota intorno alla domanda: c'è un'argomentazione filosofica nel testo filmico? Filosofia con il cinema, in modo molto meno impegnativo del metodo precedente, si chiede: questo film può diventare un'occasione per fare filosofia? Quindi si occupa degli usi illegittimi, anche se vogliamo, del cinema, però dichiarati, cioè utilizziamo il cinema come pretesto. E infine, forse quello un po' più tradizionale, la storia critica del cinema, si chiede che cosa mi racconta questo film del tempo storico in cui è stato girato e del tempo storico che rappresenta. A volte ovviamente queste due dimensioni non coincidono. Partiamo col primo metodo. Il primo metodo della filosofia dell'immagine è stato ideato da Andrea Tagliapietra, che è il nostro professore ordinario di storia della filosofia, probabilmente molti di voi lo conoscono, e appunto in questo primo metodo ci si concentra sulle caratteristiche ontologiche dell'immagine cinematografica. Per Andrea Tagliapietra, il cinema, che si basa sulle potenzialità metamorfiche creative dell'immagine, ha modificato l'orizzonte stesso della filosofia. Questa mi sembra una tesi molto forte, tant'è che Tagliapietra, parafrasando Nietzsche, che si riferiva alla filosofia nell'epoca tragica dei greci, dice, cito esattamente: oggi si deve parlare di una filosofia nell'epoca cinematografica del pensiero. E questo perché il cinema ha effettivamente imposto una mutazione di paradigma rispetto alla filosofia, alla teoria dell'immagine e all'estetica in generale. Tagliapietra riporta anche una genealogia delle teorie dell'immagine, e la prima teoria dell'immagine che ci riporta Tagliapietra non è niente di meno che il mito della caverna di Platone. Siamo nel settimo libro della Repubblica, gli uomini prigionieri delle loro opinioni sarebbero condannati a scambiare le ombre degli oggetti, quindi immagini illusorie, per le cose in sé. E in questo quadro, dice Tagliapietra, ogni immagine sembrerebbe immagine di, cioè una pallida copia rispetto a un originale, l'idea e la cosa stessa. Però, tuttavia, Tagliapietra sottolinea anche un altro aspetto molto interessante, cioè che in realtà, per interpretare correttamente la teoria dell'immagine platonica, dobbiamo considerare che la stessa idea, come suggerisce anche l'etimologia, che deriva appunto da ora a guardare, è intesa come immagine. L'idea stessa è un'immagine, ma non più un'immagine di, quindi un'immagine subordinata, ma una cosiddetta immagine assoluta. Ed è in questo senso che per Tagliapietra l'illusione cinematografica ha una sua, la chiama, precisa vocazione nei confronti della realtà. E dobbiamo precisare che questo naturalismo che sembra insito appunto nell'immagine cinematografica non dipenda dai metodi di costruzione dell'immagine, nel senso che questo concetto vale anche per tutte le recenti evoluzioni della computer grafica, quindi non c'entra nulla se stiamo girando in analogico o se stiamo girando in digitale. Il realismo del cinema non dipende dalle tecnologie di realizzazione dell'immagine, per quanto migliorino sempre di più nitidezza, aspetti realistici, ma proprio dalla concezione culturale dell'immagine che ha attraversato la storia del pensiero occidentale. Ok, ci arriviamo. Faccio sempre fatica a usare le animazioni, cioè mi dato un sacco a metterle, però quando non so starci in mezzo. Comunque, sì.
Solo nel mondo occidentale, o visto che, cioè, non so, pensavo...
Allora, io non mi sono mai occupata di questa cosa della filosofia orientale, non credo che la mia pietra la citi, però sicuramente potrebbe essere interessante vedere adesso, siccome introduciamo la teoria dell'immagine di Andrea Bazin, ci parla anche di quindi del paese, eccetera, sarebbe interessante andare a vedere cosa succede nel mondo orientale, però forse non saprei rispondere su questa cosa. Certo, il mondo orientale non ragiona con le contrapposizioni della filosofia occidentale, quindi forse non ha mai ragionato in termini di mondo come copia di un mondo soprasensibile. Questo sicuramente no, nel senso che non ci sono autori che hanno parlato di questo. Però sicuramente bisognerebbe andare a cercare, questa è una domanda molto interessante. Dicevamo che è proprio a partire da questa concezione platonica dell'immagine che si è sviluppata poi la prima vera e propria teoria ontologica dell'immagine, che è quella proposta da un noto critico cinematografico francese della prima metà del Novecento, André Bazin, un critico esatto, che cos'è il cinema, che però è fortemente influenzato dalla filosofia, tutto sommato.
Dalla religione.
Dalla filosofia, anche di Bergson, dall'esistenzialismo sartriano, anche di Merleau-Ponty, quindi insomma alla fine ci sono sempre dei dialoghi interessanti. Che cosa ci dice Bazin? Bazin ci dice qualcosa sull'arte in generale, ci dice che le arti come la scultura e la pittura, per esempio, vogliono in qualche modo salvaguardare l'essere dalla morte. Questa sarebbe la radice inconscia di tutte le arti, cioè quello di strappare le cose dal loro destino di oblio mediante la riproduzione, e cita in particolar modo i ritratti, le maschere funerarie come un'esemplificazione di tutto questo. Secondo Bazin, ovviamente anche la fotografia e il cinema condividono questo intento, e lui lo chiama il cosiddetto complesso della mummia. Sulla mummia, che chiaramente richiama l'atto dell'imbalsamazione, che è proprio un atto di mantenimento e di recupero di ciò che altrimenti andrebbe inevitabilmente a decomporsi. E infatti lui dice: per la prima volta l'immagine delle cose e anche quella della loro durata è quasi la mummia del cambiamento. Cioè, secondo questa teoria, il cinema sarebbe la restituzione di fantasmi particolarmente realistici che però non sono mummificati in una rappresentazione statica, ma in qualche modo illusoriamente rivivono persino nel movimento. Per Bazin, quindi, il cinema che cosa fa? Tende a una rappresentazione totale e integrale della realtà. E Tagliapietra, infatti, sottolinea che tutte le principali innovazioni tecnologiche vanno in questa direzione. Il sonoro, il colore, gli schermi IMAX, il 3D, prima citavamo appunto anche la computer graphic. E per Tagliapietra la conseguenza di questo realismo ontologico del cinema è quella proprio di estendere il reale al campo del possibile. Cioè il cinema riesce a rappresentare così tanto il reale che include anche il fantastico dentro il suo stesso campo. Questo lo pensava in parte anche Gilles Deleuze, per cui appunto abbiamo citato prima, l'immagine non è una copia impallidita della realtà, ma è il luogo in cui la realtà viene dotata di un nuovo senso, cioè l'immagine non è una riproduzione, ma una configurazione di senso. Ed è così, ed è per questo che per Tagliapietra l'immagine non è solamente la mummia del cambiamento, ma è un flusso animato e vivente. Come possiamo vedere anche in questo simpaticissimo filmato che citano Deleuze e Gattari, che molto spesso hanno lavorato insieme, ve lo faccio vedere in muto mentre ci parlo sopra, perché la musichetta la conoscete tutti e non è particolarmente importante. Questo è un cortometraggio del 1964 intitolato The Pink Pink, che ha come protagonista la Pantera Rosa, la musichetta ovviamente questa, che però non parte. E secondo questi autori, secondo Deleuze e Gattari, la Pantera Rosa rappresenta proprio questo flusso animato e vivente. È l'eroe del divenire, che non si accontenta di riprodurre la realtà è rappresentata da Lomino che sta dipingendo tutto di blu, la Pantera Rosa non ci sta a sottostare a queste gerarchie del reale e decide di dipingere tutto quanto di rosa. E questa è la citazione di Deleuze: la Pantera Rosa non imita nulla, non riproduce nulla, dipinge il mondo del suo colore, rosa su rosa, è il suo divenire mondo, in modo da rendersi impercettibile essa stessa, assignificante essa stessa, operare la propria rottura, la propria linea di fuga, condurre a fondo la propria evoluzione, a parallela. Quindi l'immagine cinematografica non si occuperebbe di imitare il reale, ma di conferire un senso proprio a questo reale. Ed è proprio questa nuova configurazione di senso che dà l'immagine che questo metodo di analisi filmica ricerca nello specifico. Avanti così ancora per un po'. E per questo metodo di analisi filosofica del film, anche per gli altri, in realtà, per questo più di tutti, è essenziale distinguere allora la narrazione dall'immagine cinematografica. La narrazione filmica, banalmente, è la storia che viene raccontata, che non è proprio una sceneggiatura tout court, perché ci sono anche vari elementi di regia che sono proprio funzionali alla messa in scena. Però la narrazione filmica non esaurisce ciò che un film ha da dirci. C'è anche l'immagine cinematografica. E l'immagine cinematografica può essere considerata in un certo senso come una sospensione della linea narrativa ed è un qualcosa che eccede la storia stessa. Questo ovviamente non vale per tutti i film, ci sono i cosiddetti autori, prima si citava Kubrick, ma anche Malick, Greenaway, Kurosawa, via dicendo, dove l'immagine sembra contare più della storia stessa. Questo appunto accade soprattutto nel cinema d'autore, che è il cinema sul quale si concentra di più questo metodo di analisi filosofica. Citando Tagliapietra, nell'immagine si tratta di realizzare la liberazione del cinema come pura forma espressiva, seguendo poi quello che era l'ideale di cinema assoluto di Pirandello, che appunto Luigi Pirandello pensava che il cinema al suo tempo si fosse fin troppo subordinato alla parola e che quindi avesse subordinato le stesse immagini alla narrazione filmica. Su quest'ultima invece, sulla narrazione filmica vera e propria, intesa appunto come testo filmico nella sua totalità, si concentra il successivo metodo di analisi filosofica del film, che è la filosofia filmica. Questo secondo metodo è stato elaborato da Alberto Mordacci, il nostro professore ordinario di filosofia morale, nonché preside della nostra facoltà di filosofia, propone un'operazione decisamente diversa da quella precedente. Questo lo dichiaro già il metodo che userò anch'io nelle lezioni che terrò, il metodo che comunque cerco sempre di utilizzare. E qui il punto focale non è più chiedersi che cosa sia l'immagine, non ci interessa più capire cosa è l'immagine da un punto di vista ontologico, ma che cosa può fare questa immagine. E infatti non è un caso che in questo senso la disciplina più adatta per compiere questo tipo di analisi non è più la filosofia estetica, che è quella che avevamo citato prima, ma la filosofia morale. Perché la filosofia morale fa una vera e propria analisi sull'argomentazione del discorso filmico. E questa è la domanda che si pone Mordacci all'inizio del suo saggio. È possibile una riflessione filosofica attraverso parole, immagini, movimenti, suoni e colori? Beh, certamente dobbiamo tenere presente che l'argomentazione non deve essere necessariamente un concatenamento logico in un testo scritto, ma questo non bisogna aspettare il cinema. Diciamo prima un po' nella differenza tra filosofia analitica e filosofia continentale. Beh, la filosofia continentale utilizza narrazioni, utilizza immagini, non solo concatenazioni logiche. Da questo punto di vista possiamo tornare alla caverna di Platone. Per Mordacci la narrazione di quel mito incarna l'argomento filosofico narrativo per eccellenza e sembra da un certo punto di vista una sceneggiatura. Come ricorda nel suo saggio, ci sono dialoghi, c'è una climax, c'è un'ambientazione, sembra una vera e propria opera cinematografica, come se Platone avesse immaginato quasi un film. E d'altronde, dicevamo, non solo la filosofia continentale in realtà ricorre spesso a immagini e racconti, come ricorda Mordacci, perfino il rigorosissimo Kant talvolta si lascia andare a utilizzare qualche metafora. Quali sono però i metodi per esporre ed elaborare un pensiero di immagini? Mordacci nel suo saggio ne individua alcune, di cui possiamo vedere anche qualche spezzone. Uno di questi, il primo tipo, è quello di presentare concretamente con una vicenda o una sequenza di immagini un'idea, una tesi, che però è già stata elaborata in termini filosofici e che deriva da un classico della filosofia. Qui ho messo insieme proprio due immagini all'inizio dei tempi moderni di Chaplin, che ho detto che non si può utilizzare per fare filosofia, però noi ci proviamo, e il finale della corazzata Potionchi di Eisenstein. Qui però mi serve, vabbè, l'audio non è proprio fondamentale, però se c'è la mente. È inevitabile ovviamente per chi si occupa di filosofia non vedere, appunto non vedere all'inizio dei tempi moderni questo accostamento che fa nelle immagini di apertura della massa del greggio di pecore con la massa di operai che entra in fabbrica. Ed è impossibile non pensare che qui Chaplin stia sottintendendo tutta quella riflessione sul capitalismo propria della filosofia marxista, appunto la sua analisi sul mondo del lavoro, dell'alienazione, della spersonalizzazione e via dicendo. Thomas Wartenberg, che si occupa anche di tempi moderni nel suo testo, dice: questo film illustra la teoria di Marx dello sfruttamento e dell'alienazione del lavoratore in un sistema economico capitalista. Al corpo meccanizzato di Charlot aggiunge la nozione di una mente così irrigidita dalla routine che anch'esso diviene un mero meccanismo. Similmente, nel finale che abbiamo visto il film di Eisenstein, vediamo il paragone tra la rivoluzione delle masse operaie e il risveglio del leone, che dovrebbe appunto alludere alla dialettica marxista che appunto vedrebbe alla fine della storia la vittoria del proletariato sulla borghesia capitalista.
in modo ancora più esplicito, e questo non è sicuramente uno dei modi adeguati di fare filosofia con il cinema, ma è giusto citarlo, si può, come vediamo in questo trailer, qui non c'è bisogno neanche dell'audio, posso parlare sopra le immagini, questo è il trailer di Olimpia di Leni Riefenstahl, il cinema può essere anche utilizzato come un vero e proprio mezzo di propaganda di una determinata ideologia, in questo caso è molto evidente che sia quella nazista. Qui l'intento è proprio dichiaratamente pedagogico fino a scadere il didascalico, e quindi non è certamente un modo di fare filosofia con il cinema del quale ci possiamo accontentare. Molto più interessante è invece il caso dei cosiddetti controesempi. Questo è presentato anche nel testo di Thomas Wartenberg. I controesempi che cosa sono? I controesempi sono delle narrazioni che vogliono dimostrare, mediante un esempio concreto, quali potrebbero essere le conseguenze paradossali o controintuitive di una teoria o di un determinato sistema di valori. In genere, ovviamente, questo viene utilizzato con una funzione critica, cioè io ti dimostro che alla fine tu non saresti disposto ad accettare fino in fondo le conseguenze di una determinata teoria. Questo tipo di filosofia con il cinema viene utilizzato chiaramente in tutto il filone fantascientifico, fantapolitico, distopico, perché risponde alla domanda: cosa accadrebbe se in un mondo immaginario, in un mondo possibile, si fossero verificate tutta una serie di cose? E una delle prime opere in questo senso, lo ricorda Mordaci nel suo saggio, è proprio Metropolis di Fritz Lang. Anche qui vi parlerò sopra la clip di un film che non è di fantascienza, un film che molti di voi avranno conosciuto, Eternal Sunshine of the Spotless Mind del 2004 di Michel Gondry. Lo cito perché è un film più vicino a noi, ma anche perché Thomas Wartenberg si concentra proprio nell'analisi di questo film nel suo testo Thinking on Screen, Film as Philosophy, che abbiamo citato prima. Sostanzialmente, che cosa fa Wartenberg? Interpreta questa pellicola come un'argomentazione fatta di immagini anti-utilitarista, paragonabile ai controesempi che fa Bernard Williams proprio contro l'utilitarismo. La storia probabilmente la conoscete tutti: due innamorati si lasciano, lui si rivolge a una clinica dove si possono rimuovere i ricordi dolorosi, ma mentre si sta sottoponendo al processo di cancellazione dei ricordi si rende conto che in realtà lui non vuole affatto dimenticare Clementine. Quindi se mi lasci ti cancello, secondo Wartenberg, confuterebbe la teoria per cui il principio dell'utilità sarebbe il principio supremo della moralità. E questo perché? Perché chiaramente sembrerebbe essere utile uscire dalla depressione e superare il proprio dolore, però alla fine ci si chiede che cosa si perde anche con la cancellazione di quei ricordi. Cioè si perde qualcosa che fa parte della propria identità personale e che è assolutamente irrinunciabile. Quindi in casi di film come questi, che presentano dei controesempi, cosa bisogna fare? Bisogna leggere, identificare la tesi contro la quale il film si sta ponendo, chiedersi se effettivamente questo fosse nelle intenzioni dell'autore, per appunto evitare anche l'obiezione per cui i filosofi possono semplicemente prendere e citare delle teorie al cinema, e poi valutare, con un'analisi critica, se questo controesempio è stato convincente oppure no. Un caso molto simile ai controesempi è quello costituito dagli esperimenti mentali. Qui parlo sopra alcuni film che sono assolutamente emblematici per questo tipo di filosofia. Questo ovviamente è The Matrix dei fratelli Wachowski. Che corrisponde, quando l'hanno fatto, però l'hanno fatto. Che correttezza. Cosa sono gli esperimenti mentali? Cosa che consistono? Corrispondono alla messa in scena della sospensione di uno o più presupposti del senso comune, richiamando in qualche modo le meditazioni metafisiche di Cartesio. Alcuni esempi ci vengono riportati da Mordaci, per esempio la fiducia nelle nostre percezioni, nel caso di Matrix, dove ci viene detto il mondo che voi state vedendo non è reale, oppure che messa in discussione, per esempio, la struttura lineare del tempo, che è quello che in molti film di fantascienza attualmente, anche molto ben riusciti, stanno facendo. Da questo punto di vista, se vediamo se riusciamo a vedere anche qualche immagine, il regista che ha più giocato su questi temi è sicuramente Christopher Nolan, autore di Interstellar, Memento, di Prestige, Inception, ma possiamo citare, se vediamo, ecco, un altro film che gioca moltissimo su questo tema, che è Arrival. È un film che era stato candidato al premio Oscar lo scorso anno di Denis Villeneuve, dove appunto veniva presentata una teoria piuttosto innovativa sul rapporto tra tempo e linguaggio, estremizzando tra l'altro una teoria linguistica, quella di Sapir-Whorf, e anche qui appunto viene messa in discussione quello che è un presupposto della nostra esperienza comune. L'altro esempio che avevo portato era appunto Interstellar, la famosa immagine dello scambio dei dati quantici, quando il tempo viene addirittura manifesta proprio come una dimensione spaziale, dove il protagonista Matthew McConaughey cerca di entrare in contatto con sua figlia nel passato. E infine c'è un ultimo esempio della filosofia filmica, che è quello della scrittura di sé. Questo è quello che io ho provato a richiamare con Otto e mezzo di Federico Fellini nel saggio del manuale di filosofia del cinema, ed è sostanzialmente quando un regista utilizza spunti biografici, morali e personali per affrontare dei temi esistenziali. E da questo punto di vista credo che potremmo rintracciare molte analogie appunto tra Michel de Montaigne, Woody Allen, Jean-Paul Sartre, Federico Fellini e via dicendo, chiaramente anche Bergman. Infatti, come ricorda Morracci nel suo saggio, la tradizione filosofica ha sempre praticato la scrittura di sé, dalle lettere di Seneca ai saggi appunto di Montaigne, alla traduzione dei moralisti francesi, per cui Bovenard e Rochefoucauld, per massime riflessioni, oppure per aforismi come Nietzsche, ma per chi ha letto qualsiasi opera esistenzialista di Jean-Paul Sartre o di Simone de Beauvoir, anche lì si trovano moltissimi aneddoti personali. Chiaramente non significa che ogni biopic possa fare questo tipo di filosofia, ma laddove ogni volta la singola esperienza personale diventa spunto per interrogativi esistenziali profondi sulla condizione umana, sulla libertà e sulle scelte morali, anche questa è una forma più narrativa, ma sempre per fare cinema. E per concludere appunto l'analisi di questo metodo, farei vedere un famosissimo monologo di Woody Allen, che è quello dell'inizio di Noemi, il suo capolavoro.
Attribuita a Klaus Marx, ma che è dovuta all'origine del genere di Freud e che è in relazione con l'inconscio, e lo dice così, parafrasando. Io non vorrei mai appartenere a nessun credo che contasse per il suo mente un uomo. E la cosa chiave della mia vita che ha avuto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente, i pensieri più strani attraversano la mia mente perché io sono sui 40 e penso di attraversare un filtro. Io non mi preoccupo dei piani, non sono di quelli che sapete, lo so, questo mi chiama una piazzetta, ma peggio di quello che non è successo. Io, anzi, credo che io avrò il piano. Ecco, credo che sia il tipo veramente caldo, sapete, come dire, diciamo, il contrario dell'argentato di scritto, per esempio. E se no, nessuno di tutti diventano di quelli che si perdono i fili di palla dalla bocca, parlano per i cacciatini con la borsa della solidarietà contro il socialismo. E io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmi una ragione. Io continuo a studiare i bocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete? Io so, è strano, non sono il tipo terra, non sono il tipo deprimente. Io,
su questo non ci crediamo molto, siamo il tipo terra deprimente, non si riesce a fregare. Un terzo metodo per fare analisi filosofica dei film è quello di utilizzare invece il cinema come pretesto per fare filosofia, quello che i Merghetti condannano fondamentalmente. Ma noi siamo consapevoli comunque quando utilizziamo il cinema solo come pretesto. Questo è il metodo elaborato dalla nostra professoressa ordinaria di filosofia del linguaggio, Claudia Bianchi, che sostiene che appunto in un senso molto più debole e meno impegnativo della filosofia filmica si può sostenere che i film offrono degli spunti filosofici a prescindere dalle intenzioni dell'autore. Quindi ci sentiamo assolutamente autorizzati di prendere un film per appunto fare un discorso di un altro tipo. E infatti il metodo di Bianchi si concentra sugli usi illegittimi che si possono liberamente fare del cinema come strumento formativo. Quindi prima ancora di andare a scovare possibili argomentazioni filosofiche nel testo filmico, si andranno a esplicitare i cosiddetti orizzonti di senso e gli assunti nascosti di una certa narrazione. Ecco allora che per Claudio Bianchi anche un film come The Terminator diventa interessante, non perché The Terminator non pretenda di esporre una tesi filosofica, ma perché effettivamente tramite la filosofia possiamo esplicitare dei suoi assunti, come per esempio il fatto che sia possibile fare dei viaggi nel tempo, che ci sia una certa dialettica tra libero arbitrio, per esempio, e determinismo. Claudio Bianchi si spinge oltre e prova a trattare il cinema proprio come una lingua naturale. Quindi abbiamo visto il primo metodo estetica, il secondo metodo filosofia morale, questo terzo metodo sicuramente si può leggere con la disciplina della filosofia del linguaggio. E Claudio Bianchi dice: in quanto destinatari di un film, alla fine noi non ci fermiamo solamente alla lettura di quel determinato film, ma utilizziamo anche tutta una serie di conoscenze sul mondo, un insieme di credenze, di ipotesi, e ci basiamo anche su un determinato sistema di aspettative sulle mosse comunicative del regista, per esempio. E ci accorgiamo di questi meccanismi, che appunto qui vengono analizzati tramite il linguaggio, quando il regista sceglie di violare consapevolmente le aspettative degli spettatori, e questo per produrre particolari effetti di senso. Infatti, per Claudio Bianchi, dietro ogni comunicazione c'è sempre una complessa attività differenziale, questo non vale solamente per il cinema. Quindi, per capire il senso di una frase, così come anche di un'inquadratura, non mi posso solo fermare a quella frase, ma devo anche scomodare tutta una serie di conoscenze. Secondo lei, appunto, le conoscenze semantico-sintattiche, a queste si devono aggiungere conoscenze enciclopedico-pragmatiche, che riguardano, per esempio, il modo in cui noi concepiamo il mondo, o il modo in cui noi conosciamo le proprietà degli oggetti fisici, cosa noi pensiamo delle relazioni personali, degli scambi economici, dell'educazione e via dicendo. E anche se occupa nello specifico di pragmatica del linguaggio, e ritiene che quando si fa qualcosa assieme, come appunto in un contesto comunicativo, sia necessario coordinarsi e cercare di agire in conformità alle aspettative degli altri per avere successo nella comunicazione. Ed è quello che intende l'autore che lei cita di più nel suo saggio, il filosofo analitico Paul Rice, che nel suo principio di cooperazione ci dice: il tuo contributo alla conversazione sia tale quale richiesto dallo stato in cui avviene, dallo scopo o orientamento accettato dallo scambio linguistico in cui sei impegnato. Ovviamente è possibile violare il principio di cooperazione di Grice, ed è proprio qui che il cinema diventa interessante. Vediamo velocemente qualche esempio in questo senso. Il principio di cooperazione si declina in quattro massime. Vedremo un esempio della massima di quantità. Cosa sono le massime di quantità, che cosa richiedono? Dovresti dare un contributo tanto informativo quanto richiesto, sostanzialmente senza diventare eccessivamente promisso. Bisogna quindi capire all'interno di un discorso quali sono gli elementi più significanti ed escludere tutti gli altri, dando però tutte le informazioni necessarie. Se io non do tutte le informazioni necessarie, cosa succede nel cinema? Incongruenze, dubbi di sceneggiatura, punti che non stanno insieme. L'esempio di Bianchi, da un punto di vista linguistico, è la frase «Francesco è scapolo». Quando dico Francesco è scapolo, non devo specificare che Francesco sia un bambino, non sia il papa, per esempio, perché farei una comunicazione eccessivamente promessa. Un testo filmico vale esattamente la stessa cosa. Bisogna dare tutte le informazioni necessarie per comprendere il contesto del film, ma non bisogna esagerare. Cita Chekhov, che sostiene: se nel primo capitolo dici che c'è un fucile appeso nel muro, nel secondo o terzo capitolo devi assolutamente farlo sparare. Se il fucile non viene usato, non dovrebbe neanche starsene lì appeso. Come si può però utilizzare strategicamente una violazione di questa massima? Lo vediamo in questo video piccolo, anche se è partito, io continuerò a parlarci sopra. Claudio Bianchi cita il film Il sospetto di Alfred Hitchcock, ovviamente il maestro del thriller della tensione utilizza la violazione di queste massime al fine di depistare lo spettatore. Come vedete dalle inquadrature, una storia molto semplice, una donna che pensa che il marito la voglia uccidere per riscuotere una situazione sulla vita, e in queste inquadrature vediamo che con questi tagli di luce particolarmente inquietanti, inquadrata una semplice tazzina, un semplice bicchiere di latte. Ovviamente tutti pensiamo che questo sia latte avvelenato, ma in realtà è semplicemente un modo che fa Hitchcock per depistarci, il latte non c'entra assolutamente niente. E per Bianchi questo deriva proprio da una violazione di queste massime. Similmente, per le massime di qualità, dovresti dare un contributo che ti impegni a ritenere vero, sufficientemente confermato da prove evidenti ciò che stai enunciando. Però anche qui a volte è possibile celare intenzionalmente la verità allo spettatore. Qui Bianchi cita un altro film di Hitchcock, il famoso Nodo alla gola, il film quello, che ha girato tutto in un unico piano sequenza, e lei dice: beh, dagli anni 30 agli anni 60 tutto sommato i film non potevano dire quello che volevano perché dovevano sottostare al cosiddetto codice Hays, che diciamo in modo molto specifico che cosa si poteva dire in merito a nudità, violenza, omosessualità. Ecco che i due protagonisti di Nodo alla gola parlano tra di loro come se fossero amanti, anche se nei film assolutamente non si può parlare della loro relazione omosessuale. Velocemente, questo è solo per darvi un'idea, la massima della relazione si può facilmente riassumere come una richiesta di pertinenza, tutte e quattro le massime sono molto simili, e invece per le massime di modo il parlante dovrebbe esprimersi nel modo più chiaro possibile, senza ambiguità, in modo conseguenziale e ordinato. Questo cinema lo viola di continuo, basta pensare a un film come Memento, dove appunto la fine, all'inizio c'è la fine e via dicendo. Anche il bianco e nero, i rallenti, i montaggi frammentati sono violazioni delle massime di modo per Claudio Bianchi. E qui, per citare appunto Jean-Luc Godard, che sapeva benissimo come violare queste massime, dice: il film dovrebbe avere un inizio, una parte centrale e una fine, ma non necessariamente in quest'ordine. Secondo questo metodo di analisi filosofica del film, quindi, la filosofia che cosa fa? Rivela ciò che noi diamo per scontato, ciò che a noi sembra ovvio e che abbiamo smesso di vedere proprio perché sta sempre sotto ai nostri occhi. E per concludere abbiamo l'ultimo metodo di analisi filosofica dei film, quello che dicevo appunto in apertura, forse più tradizionale, quello che più conoscete, la storia critica dei film. Questo è presentato da Luca Pess, che ha insegnato da noi per diversi anni e che adesso è a Venezia, in un'università che non è...
Allo UAV,
e che appunto si intreccia con una lettura più squisitamente storica del cinema. Per Pess ogni film è un documento storico e critico sia dell'epoca che rappresenta sia dell'epoca in cui è realizzato. Quindi quando analizziamo l'epoca di cui un film parla, stiamo analizzando il film come testo, per esempio il film è ambientato in una determinata epoca. E questa analisi può essere la base per eventuali discorsi storiografici o addirittura per una filosofia della storia. Se invece facciamo riferimento all'epoca in cui il film è stato pensato e scritto, stiamo pensando al film come un prodotto, come una fonte, come quindi un riflesso del suo contesto culturale. Se infine si fa riferimento all'epoca in cui il film viene visto, questo viene trattato come un oggetto con una sua storia, una sua influenza storica. Chiaramente queste tre dimensioni possono anche tranquillamente coincidere. Però sostanzialmente, storia critica del film prova a dirci che se io oggi faccio un film su 68, è chiaro che io do una particolare interpretazione di quel periodo storico a partire dal 2018. Se avessi fatto quella stessa ricostruzione negli anni 80, probabilmente avremmo avuto un risultato differente. E infine è essenziale comprendere anche in quale preciso momento della vita, della biografia del regista, quel film è uscito, perché ovviamente anche le componenti biografiche della vita del regista possono incidere sulla lettura critica di quel film. Anche qui vi parlo sopra delle immagini, questi sono semplicemente film che hanno ovviamente qualcosa da dire sulla storia. Pess ci ricorda, questo è Marcord, nello specifico, Pess ci ricorda che nella realizzazione di un film ovviamente noi possiamo assumere diversi punti di vista storici, e quindi ci sono film che guardano la storia dall'alto, quindi dal punto di vista del potere, film che guardano la storia dal basso, quindi dal punto di vista delle masse, come anche nel caso di questo secondo film, con la bandiera rossa 900 di Bertolucci, oppure si può assumere una sorta di sguardo interno con uno dei personaggi all'interno del film, o uno sguardo esterno se vogliamo fare una mera ricostruzione documentaristica. In queste immagini poi qui ho riportato alcuni frammenti di varie operazioni che secondo me sono abbastanza interessanti. Questo è il dittico composto da Clint Eastwood, che parla appunto dello stesso episodio della Seconda Guerra Mondiale, visto però in due prospettive completamente differenti. Influence of Our Fathers abbiamo il punto di vista degli americani, invece da Letters from Iwo Jima abbiamo il punto di vista dei giapponesi. E quindi i film possono anche citarsi tra loro per poter dare un'interpretazione storiografica interessante. In questo anno ci sono due film che non sono fatti dallo stesso regista, ma che ci danno due punti differenti sulla stessa scena. Forse adesso, se mando un po' avanti, riusciamo anche a vederlo. Questo è un film che appunto accennavamo prima, è uscito a luglio-agosto, mi sembra di quest'anno, Dunkirk di Christopher Nolan, che appunto racconta della disfatta vittoria, secondo di come l'avrebbe raccontare Churchill di Dunkirk, dal punto di vista degli sguardi terrorizzati dei poveri giovani ammassati sulla spiaggia, laddove anche il mare diventa uno spazio claustrofobico. Qui la guerra non è assolutamente spettacolarizzata, ma noi la viviamo nell'angoscia dei protagonisti. Ed è invece nelle sale, proprio in queste settimane, il film che invece valuta non dal punto di vista dei soldati, ma dal punto di vista di chi ha deciso questa operazione, dal film L'ora più buia, interpretato magistralmente da Gary Oldman, un film di Joe Wright, che torna a parlarci di Dunkirk dopo Espiazione, e qui appunto il punto di vista è semplicemente quello della retorica del primo ministro inglese, che deve convincere appunto prima il suo popolo e poi il Parlamento che è necessario combattere e non arrendersi. Come ricorda un altro critico cinematografico, Gian Piero Brunetta, a cui lo cito testualmente: ci sono sguardi di singoli registi che sono divenuti sguardi di un intero popolo e voci nelle quali milioni di persone si sono riconosciute e nei confronti delle quali hanno vibrato di una medesima sintonia emotiva e ideologica. Poi, sempre per questo metodo, sarebbe importante sempre seguire anche la storia di una determinata pellicola, che spesso ha diverse edizioni, facciamo un esempio Blade Runner su tutti, ovviamente ha tre edizioni, la prima addirittura un finale completamente diverso dalle altre due, ed è anche interessante notare come il giudizio sullo stesso film possa cambiare nel tempo. Un film che nel passato poteva essere un successo, magari oggi per le sue ingenuità non è più un grande capolavoro, oppure un film che a botteghino non ha avuto grande successo, poi è diventato un film cult e quindi quasi potrebbe citare sempre Blade Runner. La domanda più importante, che resta secondo questo approccio, è se il cinema sia in qualche modo in grado di sollecitare il pensiero critico del pubblico. Basti pensare a tutti i film che oggi sono molto attuali, sono in queste settimane sulla Shoah, che ovviamente hanno questo intento. La domanda è quindi se il film di indagine storica possa avere un suo carattere pedagogico senza necessariamente ricadere nel disascanico. Anche qui mi viene da pensare che non tutti i film ci riescano, ovviamente, ma sicuramente alcuni film riescono ad aiutarci a districare la fitta trama della realtà e rappresentare anche in questo caso con maggiore evidenza e coinvolgimento emotivo epoche passate e con cinema di fantascienza anche possibili epoche future. Ringrazio per l'attenzione, so che ho dovuto correre, ma dovevo assolutamente darvi un po' l'idea di questi quattro metri, soprattutto per coloro che poi dovranno sostenere l'esame, e apriamo il dibattito con le domande.
Ho paura soltanto delle fasi che alla fine di una filosofia del cinema. Della forza delle frasi, alcune frasi sono che avrei alcune battute da alcuni cinepanettone, che proporrei all'analisi, analisi filosofica, no, però l'altra cosa, questo è una riflessione seria, è che tutto questo discorso filosofico non fa i conti con un problema che i critici cominciano a porsi, e cioè che il cinema non è più, diciamo, l'arte centrale del secolo, sta diventando sempre più marginale, non è più capace di rappresentare, di raccontare la fine del secolo, ma sta diventando qualcosa di più marginale a favore di altri percorsi espressivi, la videoarte, le commissioni di vari modi. Questo è un discorso su cui è facile più o meno fare il discorso che fa del vero quando hai davanti una serie di registi come quelli che usano del vero. Il problema è
non è davanti a molti,
no, ma fare i conti adesso con come sta cambiando il cinema, questo è un discorso seriamente complicato, qui è difficile dare una risposta già su cinema e serie televisive ci si accapiglia tra di noi. Quindi diventa veramente, cioè, un discorso molto complicato che interroga proprio l'essenza di quello che abbiamo fatto. Su questa impossibile domanda.
No, chiaramente anche il linguaggio della filosofia deve adeguarsi in questo senso. Se oggi parlare di immagini di cristallo forse non ha un particolare senso, però. Tuttavia penso che comunque il cinema, per quanto possa diventare un'arte forse più marginale in futuro, non credo che lo sia nel presente. Se consideriamo cinema in modo una definizione molto inclusiva, e non so qual è la tua opinione in merito, la mia è molto ingenua, anche le serie televisive, cioè tu cosa pensi per esempio delle serie televisive?
Non le guardo. No, una cosa che mi fa arrabbiare sono quelli che pensano che le serie televisive sono il futuro del cinema. Non è assolutamente vero. Le serie televisive sono un meccanismo che hanno sviluppato un certo meccanismo narrativo funzionale al mezzo che usano. A me, francamente, non sono un partito di serie televisive, nel senso che se ne vedo, ho provato a vederne alcune, anche di quelle che dicevano che erano piuttosto belle, e trovo francamente che non mi interessano meno, preferisco rivedere un vecchio film di John Ford, mi sembra che mi dica di più, conosco magari a memoria, mi sembra che mi dica di più di un meccanismo che di fatto, ripeto, è lo stesso di Fantomasso o del Conte di Montecristo, lo conosco, c'era 150 anni fa, e continuano a esserci. Poi non vorrei scandalizzare nessuno, ma come a un certo momento si è scoperto che l'esplosione dell'astrattismo era stata favorita anche da chi aveva pagato l'università in funzione antisovietica, cioè vuol dire un'arte, si studiava tantissimo, non vorrei che venisse fuori che Netflix o Amazon o così stanno pagando, stanno mettendo soldi nell'università perché tutti si occupino di queste cose, perché escono libri di questo tipo. Un discorso stupido, ma anche serio, nel senso che mi sembra che ci sia una esagerata santificazione delle serie. Poi uno si diverte, perché no? Quindi uno si divertiva a leggere i Fantomassi, si divertiva a leggere i serial di 100 anni fa, si diverte anche a vedere le serie. Va benissimo. Io invito tutti a fare un piccolo esperimento. Guardate le prime 2, 3, 4 puntate di una qualsiasi serie, fatevi appassionare. È successo con House of Cards, le 2 puntate erano fatte da Fink, a figurarsi, viste al cinema, al Festival di Torino, benissimo. Poi per caso una sera c'era il televisore, c'era la puntata a 7, non so, una roba del genere, cominciata a metà, un florilegio di scemenze, di rara, cioè se non sei disposto a credere assolutamente a quello che succede, mi prendi un po' di... con un po' di distanza, ti accorgi di come siano soltanto meccanismi narrativi costruiti per far abboccare lo spettatore, che non è, come dire, anche Lascia la doppia era fatta così, non è che vuoi demonizzare le cose, da qui a pensare che il futuro del cinema passa per lì, io ce l'ho
detto. Scusi, stavo pensando a questo, non è che uno guarda comunque magari sullo schermo televisivo un film che magari ha visto al cinema e lo guarda in un modo diverso da come guarda per esempio la serie televisiva che sa che non è fatta per il cinema. Cioè, non so se riesco a essere chiaro nella domanda.
Non sono un esperto di psicologia della percezione, quindi non lo so. Io personalmente ho provato sulla mia pelle che alcuni film che avevo visto al cinema, che ho amato molto al cinema, che avevo visto in televisione, film diciamo recenti, non vecchi film del passato, che c'è già tutta una crisi di distanziazione, mi ha fatto uno strano effetto in televisione, hanno avuto un altro tipo di reazione proprio istintiva di fronte a certe cose. Però perché io che sono cresciuto, come dire, vedendo i film al cinema, per me, come tutta la mia generazione, esisteva il cinema, la televisione è arrivata dopo, cronologicamente, e era una specie di cineforum di riserva, però il cineforum lo vedevamo anche al cinema. Vedere ogni tanto certi film in televisione mi ha molto, come dire, mi ha dato l'impressione di un altro tipo di cinema, mi rendo conto che ancora di più che vedere i film in televisione è un modo diverso di vedere lo stesso film al cinema. Poi le serie, sulle serie, io sono veramente, ho visto 2 puntate di The Crown che mi hanno costretto a vederla. Sì, sono curioso, ma ho talmente tanti film da vedere che
non so se è una risposta pertinente, però ci sono degli autori che ad esempio utilizzano il formato schermico stesso in modo insomma significante. Basta pensare appunto all'ultimo di Tarantino, di Full Eight, che va appunto con il formato schermico estremamente schiacciato, ecco, per forza penso che vederlo al cinema, vederlo sul televisore è diverso. Come vedere, a volte vedo insomma persone che si parlano di fare film sul cellulare in treno, insomma, se tu guardi il deserto rosso con i colori sbagliati, già non capisci più il film. Quindi, secondo me, sì, anche il mezzo con cui tu ti approcci all'opera cinematografica cambia moltissimo poi la percezione che tu puoi avere. Magari lo cinema lettore, che puoi vedere se sul cellulare il grande schermo è differente. Sì.
Allora, professore,
non so.
A che lo prende come una spesa?
Esatto. Vabbè.
Due domandine. ad un certo momento lei diceva che un critico cinematografico deve sapere riconoscere il nuovo.
Sì.
Su questo punto le volevo chiedere, ma per poterlo fare dovrebbe associare delle capacità sia di un filologo che di un epistemologo storico? E poi l'altra domanda, quando si lancia un film, la gente che va a vedere il film, quando esce, gli si pongono le domande, esprimono il loro pensiero, le loro critiche. Come si discosta la critica di lei come esperto cinematografico da queste critiche qua di queste persone? Poi alla professoressa volevo chiedere la filosofia del cinema, e si limita alla piccola filosofia del cinema o si allarga alla grande filosofia del cinema? Legato sempre a questo, chi realizza il film, soprattutto anche quando passano da posizione da attore a regista, la cosa riesce meglio quando uno ha una vasta cultura o ha una piccola cultura, tipo per esempio il figlio d'arte. Tanti figli d'arte esistono in Italia da giovani, imparati dal padre, dalla madre, fanno dei film che escono bene. Siamo noi non esperti che non ci rendiamo conto, oppure è solo una tecnicità che si impara, poi si va a fare perfettamente?
Come si fa a riconoscere il nuovo? Un pochettino di preparazione filosofica e epistemologica c'era anch'io, soprattutto per quello che riguarda la storia del cinema. La storia del cinema penso di conoscerla abbastanza bene, e se riconosco il fatto che alcuni film, come dire, ripropongono vecchi modi, vecchi linguaggi, cose di questo genere, mi rendo anche conto quando certi film raccontano delle cose in una maniera che nessuno finora aveva mai raccontato, in un modo in cui nessuno aveva mai raccontato. C'è stato un momento negli anni '80 in cui dall'Iran arrivavano dei film che raccontavano delle storie apparentemente comuni: un bambino deve portare un quaderno all'acciaio del suo amico perché l'amico ha dimenticato a scuola, o cose di questo genere, però lo raccontavano in una maniera diversa, con uno sguardo completamente diverso. Quindi queste cose, vuol dire, quello di cui uno si accorge non è tanto la novità delle storie, ma quanto il modo con cui queste storie, vecchie o nuove che siano, sono raccontate. Certo, ci sono dei film che mi colpiscono perché affrontano degli argomenti che finora nessuno aveva mai raccontato. Però ci sono anche dei film che raccontano degli argomenti magari vecchi, tradizionali, lui, lei, l'altro, però in una maniera completamente diversa. Uno, magari questo, non penso che esista un manuale di epistemologia che mi spieghi le cose, c'è un pochettino l'esperienza di uno spettatore che ha un bagaglio un po' diverso, e questa secondo me è fondamentalmente la differenza tra il giudizio che può scrivere qualcuno che conosce la materia e uno che magari esce da un film che ha una reazione immediata, che non è sbagliato o giusto. Ognuno ha il diritto dovere di esprimere quello che pensa davanti a un film. Forse un critico è capace di vedere in quel film qualcosa che può essere sfuggito allo spettatore tradizionale e comune, perché un critico sa collocare quel film all'interno di uno dei tanti percorsi che lo attraversano, che può essere il percorso, diciamo, di una carriera. Ho visto tutti i film precedenti di questo regista e capisco, so immediatamente se questo ha fatto un passo avanti, indietro, se si è ripetuto, se no. Conosco la storia dello sviluppo, per esempio, industriale e tecnologico del cinema, e ti so dire se questo film
è qualcosa di nuovo che finora non si era mai visto, si è portato avanti un discorso. Quando esce Nashville di Altman, come dire, avere un sonoro a 24 piste invece che un sonoro a 2, a 4, a 6 piste come si faceva prima, cioè avere 24 livelli di voce o di sonoro che entrano uno all'altro, è stata una grande novità. Ce ne sono in Nashville, ce ne sono molte altre, ma questa qui forse uno spettatore non la riconosceva immediatamente. Ecco. Io penso che un critico abbia un bagaglio di conoscenza maggiore di quello che può avere uno spettatore comune, che non vuol dire che lo spettatore comune non abbia il diritto di dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto, sacrosanto. Forse il compito del critico non è dire è un film bello o un film brutto, ma è spiegare quali sono gli elementi di interesse o di non interesse di questo film e quindi aiutare uno spettatore che non ha quegli strumenti a poi a elaborare meglio il proprio giudizio.
Sì, sulla prima domanda non l'ho capita, devo essere sincera. C'è una piccola filosofia del cinema, una grande filosofia del cinema. Boh, ti direi la grande filosofia del cinema, ma non perché ho capito quale fosse nello specifico il quesito. Invece sulla seconda domanda, beh, qui potrei darti delle risposte abbastanza banali, penso che appunto il Merghetti, che conosce molto meglio di me la storia del cinema, potrebbe sicuramente darti delle informazioni più interessanti. Sicuramente respirare il cinema fin da piccoli chiaramente può aiutare, ma c'è anche l'altro caso che tu dicevi prima, serve fare l'attore per poi fare il regista. Beh, il regista di cui io parlerò la prossima settimana, cioè Clint Eastwood, nelle sue biografie dice che la sua gavetta attoriale sulle 200 puntate di Rawhide lo hanno aiutato per esempio a imparare a fare dei film senza spendere troppo in pochissimo tempo, no? Quindi sicuramente questo aspetto c'è. È chiaro che un regista che è stato anche davanti alla macchina da presa può comprendere molto di più che cosa può dire a un attore, però non è assolutamente detto che questo sia necessario. Citavamo prima Blade Runner, Ridley Scott non dava nemmeno nessuna indicazione ai suoi autori davanti alla macchina da presa, era più impegnato sulla scenografia e su altri aspetti, proprio perché pensava che non dando indicazioni ottenesse degli effetti migliori, in particolar modo su Harrison Ford. I casi sono infiniti, sicuramente appunto Paolo Merghetti potrebbe dare delle risposte più complete insomma da questo punto di vista.
Però sì, sicuramente diciamo quello che una volta sembrava appannaggio di pochi, che metteva a punto attraverso una gavetta che era fatta da aiuto regista, assistente, cose di questo genere, magari un po' di pubblicità e cose di questo genere, un percorso che lo portava pian piano a impadronirsi di una macchina tecnica, adesso è più alla portata di tutti, perché mentre prima girare con una Micro 35 mm non era una cosa che potevano fare tutti, adesso con un telefonino chiunque può fare il suo film meglio. La qualità lasciamo stare, ma ognuno impara da subito, viviamo in un mondo di immagini, impariamo da subito a respirare. Prima forse eravamo più al nostro agio con le parole, adesso sicuramente io vedo che i miei figli sono più al loro agio con le immagini. E questo è chiaro, la tecnica si insegna molto più a scuola, non c'erano le scuole di cinema, ce n'erano pochissime. Il centro sperimentale di cinematografia così negli anni 30 hanno aperto le scuole di cinema, prima non c'erano neanche, adesso si fanno quasi elementari i corsi per imparare a leggere le immagini, a capire che campo, cioè primo piano, campo americano, campo medio, panoramiche, cose di questo genere. Tutti teoricamente sono messi in nella condizione di poter fare, tra virgolette, un film. Il problema è che poi quello che fa la differenza tra un film e l'altro non è soltanto la storia strana così, ma spesso è uno stile che sia capace, che sappia sappia comunicare allo spettatore l'idea che c'era alla base di quelle scelte, e non soltanto quello di stupire lo spettatore e basta con delle inquadrature strambe o particolarmente complicate.
Volevo chiedere a Pulimpro, cioè non in che cosa, è una domanda. Se lei aveva un'opinione sui film di Charlie Kaufman, quelli sceneggiati di Charlie Kaufman, E se lei pensa che con questi nuovi registi come Sorrentino, Mattone o direttamente Tony Servillo, il cinema italiano sta prendendo una buona piega?
Su Charlie Kaufman mi sembra che abbia fatto dei, cioè, quelli che mi ricordo sembrano dei buoni film, che sia uno che abbia delle buone idee. L'ultimo è quello, il cartone animato. Ecco, mi sembrava un gran bel film, ma qualche volta, tra virgolette, un po' troppo sperimentale, cioè la voglio sperimentare, però immagino che se uno vive in America e fa i conti con quello che succede, abbia bisogno di rivendicare la propria originalità e la propria differenza dagli altri. L'altra faccia è il fatto che gli fanno fare un film ogni 4-5 anni, una roba del genere, per cui comunque sul fatto di dove va il cinema italiano, se grazie a Sorrentino, Moretti, Garrone, Martone o chi volete voi, i dati dell'ultimo anno dimostrerebbero di no, nel senso che, cioè, delle eccellenze le abbiamo, come anche il cinema afghano ha delle eccellenze. Da qui a pensare che il cinema afghano sia un film importante in sé, ci passa qualcosa. Il cinema italiano, secondo me, fa ancora fatica a trovare un modo di produrre che gli permetta di avere una produzione media interessante, come dire, di buon livello, su cui poi ci sono necessariamente le punte più alte e poi anche gli abissi, perché sono inevitabili in qualsiasi storia del cinema. Non so fino a, cioè, Sorrentino fino a dove, o Moretti fino a dove hanno influenzato il cinema italiano, hanno permesso di conoscerlo all'estero, questo è un fatto positivo. Ma c'è un...
Mi domandavo come sia, in che modo venisse eletto l'Oscar da parte della critica italiana, semplicemente questo.
L'Oscar di Sorrentino è andata bene. No, nel senso che io non penso che avrebbe letto sia il suo film più bello. Ci sono altri film che considero più belli. Noi abbiamo vinto un Oscar con Mediterraneo in un anno in cui c'era Zanjimu, che vuol dire che aveva fatto, si chiama, la Lanterne Rosse, che mi sembra più bello di Mediterraneo, oggettivamente penso che anche Salvatore si è disposto a credere, a dirlo. Però il problema è che poi all'interno di un meccanismo di voto, di equilibrio, di pressioni, di quello che sono gli Oscar, ma portiamo a casa sicuramente l'Oscar. Io penso che l'Oscar a Sorrentino abbia fatto bene a Sorrentino e alla Indigo. Non so fino a che punto abbia fatto bene al cinema italiano, se non che abbiamo messo una casella in più, abbiamo vinto un altro Oscar, ma non mi sembra che da questo punto di vista abbia servito. Non lo so, forse Sutherland e Larry Mirren hanno accettato con più, sono stati più disposti a leggere la sceneggiatura di un regista italiano piuttosto che non leggerla. Poi hanno accettato di fare lì la regione, benissimo. Non lo so, cioè, mi sembra un po' complicato. Io penso che il problema non siano gli Oscar, non siano altre cose, siano proprio un sistema nazionale che fa fatica a decollare. Adesso c'è questa nuova legge che dovrebbe finalmente diventare operativa, da già un anno che stanno pensando sui, come si chiama, sui decreti attuativi, che sono quelli fondamentali per capire come questa legge diventa operativa, dovrebbero essere quasi finiti, per cui vediamo cosa succede. Io mi auguro soltanto che non serva soltanto a produrre più film, ma serva a produrre i film migliori. L'anno scorso in Italia sono usciti 528 film. No, cioè, metà non li ha visti nessuno, ha detto i lavori, no, figurarsi gli altri. Libero.
Se non ci sono, esatto, altre domande, ringraziamo Paolo Vediamo la prossima settimana e per chi dovesse ancora firmare trova un po' di uscita. Pronto. Grazie.
Thank you.